Alba ci presenta programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Hare Krishna, eccoci di nuovo insieme con una nuova puntata di Radio Bambini e continuiamo a raccontare la storia dal Mahabharata. Siamo arrivati ormai alla sesta puntata di questa narrazione. Vi ricordate di che cosa stavamo parlando? Avevamo parlato dell'incendio di una casa di lacca, che era bruciata molto facilmente, dalla quale i Pandava erano fuggiti, per vivere nella foresta per un po' di tempo, di nascosto, per non farsi scoprire, mentre tutti credevano che ormai fossero morti. Nella foresta avevano incontrato una gigantessa, dolce e tenera, e Bhima con lei aveva avuto un figlio, che si chiamava Ghatotkacha, e che è un personaggio che tornerà di nuovo nella narrazione della storia del Mahabharata durante la battaglia di Kurukshetra come uno dei personaggi chiave della battaglia. E avevamo visti poi lasciare la foresta per andare in una città, ad Ekachakra, a proteggere una famiglia di Brahmana che stava vivendo un momento molto tragico, in quanto l'ultimo figlio e unico, il piccolino di questa famiglia, doveva essere sacrificato a un demone. Bhima naturalmente uccise il demone e protesse questa famiglia, questo è il dovere di un re. Un re ha il compito di proteggere tutti gli esseri viventi che vivono sul suo territorio. I Pandava naturalmente erano degli ottimi re e in qualsiasi situazione si trovassero sempre cercavano di proteggere la popolazione da ogni tipo di pericolo. Sempre nel loro girovagare, a un certo punto i Pandava avevano ricevuto la notizia dello Svayamvara di Draupadi. Vi ricordate che cos'è uno Svayamvara? Ve l'ho già detto molte altre volte. È una di quelle cerimonie che venivano svolte ai tempi di questi re vedici per trovare il giusto marito a una principessa. Quando un re aveva una figlia da sposare, cercava di capire chi fosse il miglior marito per lei. E a volte la cosa migliore era porre delle difficilissime prove da superare, in questo modo riunire diversi principi pretendenti in una arena e fare un grande torneo a vedere il vincitore. Sicuramente il vincitore era un buon marito per la principessa. Anche Drupada a un certo punto decise di fare questo Svayamvara per sposare sua figlia Drupadi. Vi ricordate che ve l'ho già narrata la storia di Drupada? Vi ricordate che era stato in Gurukula insieme ad un altro personaggio importante che abbiamo già visto, Dronacharya? Dronacharya era stato il maestro d'armi dei Pandava e dei Kuru e Drupada era stato insieme a lui in Gurukula. Erano stati amici quando erano in Gurukula, poi nel momento in cui erano usciti da Gurukula uno era diventato re, l'altro invece era un povero brahmana senza soldi, con una moglie da mantenere e un piccolo figlio, Asvattama, che non aveva latte. La madre non ce l'aveva, non avevano neanche una mucca. E quindi Dronacharya era andato da Drupada chiedendogli un aiuto, una mucca per esempio, e Drupada gliel'aveva rifiutato. A questo punto Dronacharya aveva organizzato che i Pandava e i Kuru, diventati suoi allievi, potessero vendicarlo di questa offesa. Li aveva mandati a sconfiggere Drupada, a catturarlo, e in questo modo Dronacharya aveva tolto metà del territorio che Drupada possedeva. Ma la cosa non era finita lì, perché Drupada, molto offeso da questo affronto, secondo lui, di Dronacharya, aveva deciso di compiere un grandissimo sacrificio per chiedere ai Deva di ottenere un figlio che fosse in grado di vincere Dronacharya. Così la storia diventa molto interessante perché Drupada, con l'aiuto del saggio Yaja, compì un sacrificio e da questo sacrificio ottenne un figlio e una figlia. Il figlio era bellissimo, prestante, molto forte e la figlia anche era veramente bella e aveva il colorito della pelle scura, per cui il nome che le fu dato in un primo momento fu Krishna. Ma fu sempre chiamata Draupadi. Draupadi quindi e il fratello, il cui nome era Dhrishtadyumna, uscirono dal fuoco sacrificale. E Yaja spiegò al re che Dhrishtadyumna era nato per uccidere Dronacharya e Draupadi l'avrebbe assistito. E così era arrivato il momento di sposare Draupadi e vedere in quale modo Draupadi avrebbe assistito Dhrishtadyumna nell'uccisione di Dronacharya. Quando si seppe la notizia che si stava celebrando lo Svayamvara di Draupadi, molti re arrivarono da ogni parte del mondo allora conosciuto. Arrivò persino Sri Krishna da Dvaraka, Duryodhana da Hastinapur, Karna da Anga, Jarasandha da Magda, Shishupala da Cedi e molti altri, non solo Kshatriya in questo caso, non solo re, ma anche Brahmana da molti paesi vennero per tentare di vincere Draupadi. Quando i Pandava nella foresta vennero a sapere che c'era lo Svayamvara di Draupadi, decisero di recarsi anche loro a Panchala, che era il regno di Draupada, travestiti da Brahmana per mantenere ancora per un po' l'incognito e partecipare come Brahmana allo Svayamvara. Arrivarono là, si sedettero tra i Brahmana per nascondere la loro identità, ma mentre stavano seduti, Krishna dall'altra parte si avvicinò a Balaram e disse: «Li vedi quei cinque Brahmana? Tutti insieme, vestiti come Brahmana, con le spalle però un po' larghe, non ti sembrano i cinque Pandava?» Nel frattempo, Dhrishtadyumna annunciò l'inizio delle gare. E cominciò anche con lo spiegare la prova che dovevano superare. Era una prova piuttosto difficile, pensate, c'era una ruota appesa al soffitto. Sopra questa ruota era appeso un pesce, che aveva scoperto gli occhi. Dovevano colpire l'occhio sinistro del pesce che girava sopra la ruota, guardando il riflesso di questa ruota che girava con sopra il pesce dentro l'acqua. Quindi dovevano tirare verso il pesce guardando il pesce attraverso dell'acqua che rifletteva questa immagine. Naturalmente dapprima c'era un po' di baldanza, ma immediatamente, visti i primi fallimenti, tutti cominciarono con lo scoraggiarsi. Duryodhana si alzò tra i primi e tentò la prova, ma mancò l'occhio dalla distanza di un dito, cioè un piccolo dito, però non c'era riuscito. E così tentarono altri, ma tutti fallirono. Tra questi Shishupala sbagliò l'occhio per la misura di un seme di sesamo. Un seme di sesamo, voi sapete, è molto piccolo. Però non c'entrò l'occhio nemmeno lui. Dopo Shishupala provò Jarasandha e sbagliò l'occhio per la misura di un seme di mostarda. Li avete mai visti i semi di mostarda? Forse no, ma sono così piccoli che è quasi difficile vederli. Sembrano quasi granellini di sabbia. Andando avanti nella prova, alla fine anche Karna, ve lo ricordate? Karna Radeya, quello che era entrato nell'arena del torneo ad un certo punto, il figlio del Deva del Sole, bello splendente, nato con gli orecchini e l'armatura. Anche Karna tentò. Però sbagliò anche Karna, così vicino andò, ma sbagliò lo stesso. La misura per cui aveva sbagliato era la grandezza della punta di un capello. A questo punto Drupada, piuttosto seccato, il re si alzò in mezzo all'assemblea e disse delle parole di sfida. È possibile che in tutta questa assemblea di re non ci sia nessuno in grado di realizzare le aspettative di mia figlia? In quel momento critico, Arjuna, vestito da Brahmana, si alzò e tutti gli occhi si girarono verso di lui. Com'è possibile che questo giovane Brahmana vinca? Però i Brahman erano molto contenti e lo speravano di gran cuore, ma gli Kshatriya, sorpresi e attoniti, erano piuttosto seccati. Non si era mai visto un Brahmana che riuscisse a compiere una simile azione. Ma Arjuna era deciso, si alzò, prese l'arco tra le mani, era un arco d'acciaio, era piuttosto difficile da usare anche semplicemente come arco. Prese la freccia e si inchinò a Shri Krishna. Prese l'esatta posizione, si concentrò e, guardando il riflesso del pesce nell'acqua, il pesce girava sopra la ruota, tirò la freccia e colpì esattamente l'occhio del pesce. Draupadi era assolutamente soddisfatta, le sue aspettative erano completamente realizzate e i Brahmana erano molto soddisfatti di Arjuna ed erano completamente pieni di gioia, ma gli Kshatriya erano arrabbiatissimi con lui e cominciarono ad agitarsi, Si comincia a vedere che a un certo punto la situazione si fa tesa, sta per nascere una rissa. Non è possibile che un Brahmana si prenda Draupadi, com'è possibile? Tutti gli Kshatriya sono stati sconfitti da un Brahmana. Questo non si è mai visto, non è la posizione di un Brahmana quella di essere un buon maestro d'armi o di essere un arciere. Un Brahmana si occupa di insegnare la filosofia, È un sacerdote, com'è possibile? Ma infatti Arjuna, col cuore da re, senza paura, si mette di fronte a tutti gli Kshatriya con lo stesso arco che ha usato per lo Svayambhara e tiene testa a tutti. E nel frattempo Bhima lo aiuta. Bhima, ve lo ricordate? Bhima, il Pandava gigante, quello dalle spalle larghe, Forte, fortissimo, che scuoteva gli alberi. Bene, in questa occasione si dimostra valoroso quanto è, sradica addirittura un grande albero e con questo albero tiene testa a tutto il gruppo degli Kshatriya in rivolta. Naturalmente questa situazione un po' strana meraviglia gli Kshatriya, la rissa va avanti per un po', ma alla fine tranquillamente Arjuna e Bhima hanno ragione degli Kshatriya e se ne scappano portandosi tra le braccia Draupadi. Lasciano Panchala e vanno a trovare Kunti e gli altri Pandava nel luogo dove vivevano. Soddisfatti, emozionati, bussano alla porta e Yudhishthira a gran voce annuncia alla madre: «Mamma, apri, abbiamo un regalo per te!» Dall'interno si sente la voce della madre che prima ancora di aprire dice: «Bene, se avete portato un regalo, dividetevelo tra di voi!» E la porta si aprì sul regalo. Non era certo un regalo facile da dividere. A questo punto i fratelli si domandarono: ma lo dobbiamo proprio dividere? Questo significa che Draupadi è di ognuno di noi, è di tutti noi? Anche Kunti era un po' perplessa, non sapeva che fare, nel frattempo guardava gli occhi dei suoi figli per capire qual era la mossa giusta. E con il consenso di Yudhishthira alla fine decise che sì, Draupadi poteva essere la moglie di tutti e cinque i Pandava. E disse: lasciate che Draupadi sposi tutti e cinque i Pandava. Dhrishtadyumna, il fratello di Draupadi che l'aveva accompagnata e che aveva scoperto la vera identità di questi Brahmana, assolutamente soddisfatto direi, no, di scoprire che i mariti di sua sorella erano i Pandava, lo raccontò al padre e da lì i Pandava decisero di uscire dall'incognito. Si sapeva che i Pandava erano sopravvissuti all'incendio della casa di Lakkha, anzi non solo, avevano avuto grandi successi dappertutto, nella foresta, nelle varie città dove erano passati, e avevano ottenuto anche una splendida regina ambita da tutti, tutti la desideravano e si portarono per anni dietro questo rancore. Shishupala era arrabbiatissimo, ma tutti in fondo avevano desiderato Draupadi, ora Draupadi era dei Pandava. Comunque, riusciti dall'esilio, Dhritarashtra decise di fare una riunione di famiglia, un consulto, per decidere che fare di questi cinque Pandava, perché la posizione di un re è quella che l'unico lavoro che può fare è regnare, e se non ha un regno, che può fare? Quindi per i Pandava la posizione era questa: anche se avessero avuto un piccolo regno su cui regnare, per loro andava bene, perché come re potevano svolgere la loro funzione, ma se non avevano neanche un regno non potevano lavorare, non potevano fare nulla. Quindi Dhritarashtra si riunì naturalmente col nonno e il grande Bhima, con Dronacharya, con Vidura, con lo scopo di cercare di rinnovare la relazione tra i Pandava e Kuru, e alla fine essi decisero all'unanimità che la famiglia doveva trovare finalmente un momento di pace, no? Che era ora di finirla con tutte queste risse interne, e bisognava trovare un equilibrio possibile. In realtà, pensava Dhritarashtra, dando un regno, anche un piccolo regno, anche una zona peggiore di tutta la terra, ai Pandava, la situazione si sarebbe risolta e forse sarebbe stato più facile per il futuro. E così Dhritarashtra scelse Kandavaprastha come luogo di residenza per i Pandava e disse: ok, andate lì, quello è il vostro regno, e siate felici e prosperi come Indra. Voi sapete ormai che Indra è il re dei pianeti celesti, quindi ha una ricchezza e una prosperità incredibili. Però non pensiate che Kandavaprastha fosse un posto magnifico, anzi, era il posto più brutto che fosse possibile dare a loro in quel momento. Infatti era un'area completamente coperta da dense foreste e boschi. Ma i Pandava non avevano paura e accettarono questa offerta con grande fede e cominciarono a pulire gran parte di questa foresta e fondarono la loro città, che si chiamava Indraprastha, e Yudhishthira fu proclamato re di Indraprastha. Ormai voi avete sentito più e più volte che i Pandava erano figli di grandi Deva, eh? Abbiamo visto che Yudhishthira era il figlio del Deva della religione, Arjuna era il figlio di Indra, il re dei pianeti celesti, Bhima il figlio del Deva del vento. Quindi Indra, vedendo lo sforzo che Arjuna, insieme agli altri Pandava, stava compiendo per costruire questa città di Indraprastha, decise di aiutarli nella costruzione di questa città, mandando loro l'architetto che di solito costruisce i palazzi nei pianeti celesti. Sì. forse avete già sentito raccontare in altre storie di palazzi che hanno tutto il pavimento in pietre preziose, le pareti di cristallo, le colonne di smeraldi, nelle luci ci sono... Avete presente quelle luci con tutti i cristallini che luccicano? Ecco, fate conto che tutti i cristallini fossero veri brillanti, diamanti, pietre preziose. Nel mondo superiore, no? Nei pianeti celesti, si dice addirittura che ci siano delle spiagge dove i deva vanno a fare il bagno, a prendere il sole durante l'estate, o forse anche durante l'inverno, perché non credo che là faccia mai freddo. Queste spiagge sono fatte di granelli piccoli come sabbia, ma tutti questi granelli sono tutte pietre preziose miste. Provate a pensare che meraviglia. Pensate che luce nell'acqua intorno, guardandosi intorno. Ecco, Vishvakarma è quello che usa questi materiali nei pianeti celesti per costruire palazzi meravigliosi, incredibili, mai visti. Forse non ce li siamo mai nemmeno sognati, anche se ci sforziamo di immaginarceli, dobbiamo veramente stare a lavorare un po' per riuscire a costruirli davanti agli occhi. Vishvakarma, mandato da Indra, costruisce Indraprastha come la più bella città di tutti i tempi, molto più bella persino di Hastinapur, che è la città dove vivevano i Kuru, dove vivevano prima, dove ci stava Pandu e Dhritarashtra. A questo punto non vi potete immaginare l'invidia, anzi, se ci pensate un attimo sicuramente ve la potete immaginare. Se erano invidiosi del fatto che i Pandava erano più forti con le armi, figuratevi adesso che gli hanno dato una foresta nella quale vivere, pensando che riuscissero a costruirci, se no, un piccolo castellino, si trovano una città grandiosa molto più bella della loro, dove i Pandava sono amatissimi da tutta la popolazione, vivono in perfetta felicità, serenità, pieni di conoscenza, con ogni tipo di gratificazione, una vita molto migliore della loro. Indraprastha era diventata ricchissima, i terreni erano ricchi, i campi erano meravigliosi, ricchi di fiori, di frutta e di cereali, e davano ogni sorta di alimenti alla popolazione. E non c'era neanche una persona che vivesse lì che non fosse felice e soddisfatta. Una volta, mentre il saggio Narada visitò Indraprastha, fu ricevuto con molto amore dai Pandava e in quel periodo proprio Narada Muni stava facendo uno dei suoi soliti viaggi. Voi sapete che Narada Muni non può fermarsi più di 3 giorni da nessuna parte, ha ricevuto questa maledizione, no? Per cui si muove dappertutto, passando di lì vedendo che i Pandava lo amavano di un amore veramente tenero, gli istruì su come fare a mantenere tra di loro delle buone relazioni, perché in realtà 5 uomini con una sola moglie potrebbero anche avere dei problemi. Pensateli oggi, no? Pensate oggi solo un marito con 2 mogli o 5 mariti con una moglie, che cosa può succedere? Qui succede di tutto, no? La gente è così confusa, così contorta, c'è così tanto odio, gelosia, invidia, c'è così tanta lussuria che è impossibile mantenersi neanche in una situazione di un marito e una moglie da soli. Figuriamoci 5 fratelli con una sola moglie. Oggi i fratelli si litigano per la proprietà di un campo, per la proprietà di una bicicletta. Figuriamoci con una moglie sola, no? Per cui Narada Muni in quell'occasione si sforzò di dare dei consigli, come si sforzò? No, diede dei consigli a loro perché risolvessero ogni possibile questione riguardo a Draupadi. Insomma, l'istruzione di base era questa: nessuno dei fratelli avrebbe dovuto intervenire nel momento in cui Draupadi era impegnata a conversare con uno di loro singolarmente. Cioè, se Draupadi stava con qualcuno, gli altri avrebbero dovuto con molta attenzione evitare di intervenire. Se qualcuno di loro avesse per caso rotto questa promessa, avrebbe dovuto andare in esilio per parecchio tempo, non per pochi giorni. Volete sapere quanto? 12 anni. Vi sembrano pochi? Ed era un esilio volontario, non un esilio coatto. La situazione sembrava andasse bene, non sembrava ci fossero problemi, ma un giorno Arjuna si trovò forzato a violare questa regola. Era successo questo. Draupadi stava in una stanza con Yudhishthira e stava chiacchierando. E dentro la stanza in cui stavano Yudhishthira e Draupadi c'erano anche le armi di Arjuna. Mentre loro stavano chiacchierando nella stanza, fuori, alcuni ladri avevano aggredito dei Brahmana. E Arjuna si trovò costretto a decidere se rompere la promessa fatta a Narada Muni, proteggendo i Brahmana, lasciare che i ladri rubassero tutti i Brahmana e non rompere la promessa. Chiaramente non c'era possibilità di scelta. Arjuna entrò nella stanza in cui Draupadi stava con Yudhishthira, prese le armi, sconfisse i ladri, liberò i Brahmana e se ne partì per l'esilio. Mai e poi mai Arjuna avrebbe permesso a dei ladri di rubare delle mucche dei Brahmana, perché la reazione sarebbe stata molto più grave dei 12 anni di esilio. Durante questo periodo di esilio, Arjuna incontrò Krishna e Krishna lo invitò ad andare per un periodo da lui a Dvaraka, dove Arjuna naturalmente si recò e là fece un incontro straordinario. Aveva incontrato Krishna Prabhaspatam e Krishna gli aveva detto: vieni da me a Dvaraka, potrei passare qualche tempo lì dopo 12 anni di esilio, il periodo di austerità che stava facendo, sicuramente Dvaraka lo allettava. Per cui Krishna ricevette un giorno questa visita graditissima di Arjuna e insieme a lui cominciò a passeggiare per la città, guardarsi in giro, a fargli vedere tutto quello che era stato fatto. E durante una di queste passeggiate Arjuna si girò estasiato. Non credo che voi sappiate la storia di Arjuna e Subhadra, ma era la bellezza di Subhadra a far girare Arjuna all'improvviso, e Subhadra era la sorella di Krishna. Arjuna era completamente attratto da Subhadra e non riusciva a togliere gli occhi di dosso. E Krishna lo guardava, divertito, e Arjuna disse: posso sposare Subhadra? E Krishna sapeva che Balaram non era d'accordo, e quindi per un attimo esitò e poi diede un consiglio ad Arjuna su come tentare la sorte per questo matrimonio. Stavano scadendo i 12 anni di esilio e stava per iniziare l'avventura di Arjuna e Subhadra. Ma il tempo a nostra disposizione è finito e quindi oggi vi lascio nella suspense. Sai quando uno taglia le puntate nel momento critico? Oggi lo faccio anch'io. Ci risentiamo alla prossima puntata di Radio Bambini con una nuova storia dal Mahabharata che si ricollega qui e parte proprio su Arjuna e Subhadra. Per oggi vi saluto, a risentirci presto. Hare Krishna!
Ci vi ha presentato Radio Bambini, ma che c'è il nome dell'essere? Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.